Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, rientriamo in studio per l'ultima parte di Radio Economy e è un piacere salutare il nostro intelligente investor Michele Sportoletti. Ciao Michele.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Oh Michele, in questi giorni, in questa puntata abbiamo ancora più bisogno di te che in altre circostanze, perché con tutto quel che sta succedendo in questo momento sui mercati finanziari, sul nostro sistema economico e non solo, a causa purtroppo della guerra scoppiata in Ucraina, insomma, ci serve a maggior ragione qualcuno che ci aiuti un pochino ad orientarci e a capire quello che sta succedendo nel mondo economico e finanziario intorno a noi. Intanto abbiamo scoperto di essere tutti decisamente interconnessi e decisamente collegati, e quel che succede a qualche centinaio di chilometri tocca direttamente le nostre tasche in un attimo. Allora, intanto Michele, io la prima cosa che ti chiedo: che cosa sta succedendo in questi giorni sui mercati finanziari dopo l'inizio della guerra purtroppo in Ucraina?
Allora, parliamo sempre ovviamente di numeri e non di persone. Purtroppo quando ci sono questi drammi a livello umanitario, parlare di numeri sembra sempre fuori luogo. Però,
è vero, fai bene a ricordarlo.
Esatto, però facendo questo mestiere mi si chiede spesso e volentieri che cosa sta accadendo sulle borse, come stai facendo tu, che cosa accadrà ai miei soldi investiti. Allora, praticamente niente, nei mercati finanziari ovviamente quando c'è paura i mercati reagiscono sempre con delle vendite. Per adesso non siamo a vendite diciamo straordinariamente forti come furono ai tempi del Covid. Io mi ricordo il marzo di 2 anni fa, in quel mese la borsa fece a livello mondiale un meno 30, che è un dato esorbitante.
Certo.
Potrebbe rifarlo anche quest'anno, dipende un po' da come si metterà insomma la situazione tra diciamo Russia e il resto del mondo. Però per adesso siamo, a parte la borsa russa di Mosca che fa meno 41 da inizio anno, è quella che ha preso in effetti il calo maggiore, poi tutte le altre si stanno chi più chi meno aggirando intorno tra un meno 8, un meno 12%, un meno 13% il Nasdaq. Ovviamente sono borse che in questi anni sono salite anche grazie a tutti gli stimoli che ci sono stati grazie alle banche centrali. Quindi per adesso siamo in una situazione non di tranquillità, però neanche di dramma.
Michele, noi dobbiamo fare i conti a questo punto, giustamente come dicevi tu, portandoci a ragionare sui numeri e con il massimo del rispetto per quello che sta succedendo purtroppo in quella parte di mondo, dovendo ragionare di numeri, dobbiamo ragionare anche degli effetti delle cosiddette misure finanziarie, no? Che sono state prese dall'Unione Europea, in particolare nei confronti della Russia, per cercare le sanzioni nei confronti della Russia, per cercare di bloccare e di stoppare questo terribile conflitto. Che cosa sono queste sanzioni, ti chiedo, e ti chiedo anche di aiutarci a capire che cos'è questo SWIFT. Io l'ho capito un po' così, è un po' come la rete del cellulare, non aver campo col cellulare se chiudono lo SWIFT per un paese. Che cos'è effettivamente e che conseguenze ha?
Ma guarda, praticamente lo SWIFT è un sistema che fa girare i pagamenti in tutto il mondo. È un sistema di messaggistica sicuro, quindi impenetrabile, tra virgolette, che viene utilizzato per chiudere velocemente pagamenti a livello internazionale. Tieni conto che attualmente vengono scambiati ogni giorno attraverso lo SWIFT circa 42 milioni di messaggi al giorno, appunto, abbiamo detto, tra ordini e scambi di valuta. Quindi per essere e partecipare all'interno di questo tipo di servizio di scambio fa la differenza dato che è un sistema sicuro, tra fare uno scambio e non farlo. Quindi
certo,
avendo tolto questa cosa da Russia, probabilmente tantissime transazioni vengono escluse. Tieni conto che si è visto che l'impatto di questo SWIFT nel mercato russo, nel PIL, fa circa un meno 5%, quindi comunque un calo drastico, perché se tieni conto a livelli della pandemia si parlava di un dramma del PIL dell'ordine del 6-7%, quindi avendogli tolto solo questa cosa qui fanno meno 5. Questo ovviamente, diciamo, un po' da, se vogliamo, anche da guerra fredda, no? Perché non sparo il missile dal punto
Certo.
di vista, no? Vero e proprio, però ti metto un po' in difficoltà. Questo lo stanno facendo perché? Perché se si va in guerra, ovviamente lo sappiamo tutti, il prezzo è molto più alto da pagare per tutti, però se si applicano sanzioni soltanto alla Russia, magari si cerca di preservare il PIL del resto dell'Europa. Tieni conto che infatti si sta stimando un calo del PIL tra lo 0,5 e il meno 1%, quindi è un calo molto più contenuto, diciamo, di una situazione in cui c'è una guerra e quindi c'è il blocco delle transazioni, il blocco delle aziende, e quindi ecco, si cerca intanto di arginare il problema, cercando di far capire ai russi che forse questa condotta di Putin è una condotta da far cambiare, ecco.
Certo, che è un danno prima di tutto per la Russia, si produce un danno prima di tutto per la Russia, purtroppo anche per chi applica queste sanzioni è un prezzo che paghiamo in qualche modo alla democrazia, no? Anche noi.
Esatto.
Un paese grande come la Russia, senza export, quanto può reggere, quanto può resistere, secondo le analisi internazionali?
Ecco, co come tutti, diciamo che è un paese esportatore di alcune cose. Ovviamente, si sta stimando anche la tenuta del paese in assenza di scambi. Per l'export, viene detto all'incirca che, grazie a tutte le riserve poi di denaro e anche di oro, che la Russia possa resistere fino a circa un anno e mezzo. Ovviamente, sembra tanto, in realtà, o meglio, sembra poco, in realtà per i momenti che abbiamo è tantissimo, quindi speriamo che la situazione, volga, diciamo, il termine molto prima di questa data. Io spero, in poche settimane che si riesca a definire. Questi conteggi vengono fatti perché? Perché è un po' come quando si cerca di isolare il nemico e si cerca di capire per quanto tempo potrà resistere.
Certo.
Stanno facendo questi calcoli, ma a mio avviso, nella speranza di tutti, c'è che questa situazione in poche settimane, in qualche modo venga
Rientri in qualche maniera,
sortita.
speriamo. Lo speriamo assolutamente. Oh, nelle esportazioni, ovviamente, dalla Russia, lo abbiamo imparato in questi giorni, c'è soprattutto per quel che ci riguarda tanto, tanto gas, che vuol dire tanto approvvigionamento energetico per le nostre abitazioni, per tante aziende, e vuol dire, se quel rubinetto in qualche modo si chiude, si ferma e si interrompe, vuol dire per noi purtroppo un forte aumento dei costi. E qui sta il problema che ci riguarda più da vicino.
Sì, perché già abbiamo visto in bolletta in questi giorni, un forte aumento dei prezzi, sia energia elettrica ma soprattutto anche gas, e ovviamente dato che l'Europa dipende per il 40% dal gas russo, è probabile che se in un dato momento di botto si chiude il rubinetto, c'è tanta domanda, poca offerta, quel poco gas che gira
Costa
ovviamente aumenta.
tantissimo.
Quindi è possibile che ci possa essere un'infiammata dell'inflazione anche più alta. A questo proposito, infatti, si stanno già facendo degli studi tra inflazione percepita e inflazione reale. Tieni conto che l'inflazione reale attualmente in Italia è intorno al 5, però in alcuni settori, tipo quelli della casa, viene percepita intorno al 16.
Ed è una bella
Quindi
differenza, certo.
vuol dire tanto, perché magari c'è gente, noi sappiamo che l'inflazione dipende da un paniere di beni. Se io alcuni beni non li tocco, altri beni invece ne usufruisco molto, ovviamente per me l'inflazione percepita è più alta. In questo momento in cui l'elettricità sale e il gas sale, chi ha un'abitazione o più case insieme, magari l'inflazione è molto più alta percepita. Quindi c'è un po' di spavento da questo punto di vista, perché se, diciamo, noi applichiamo delle sanzioni e la Russia, di converso ci punisce attraverso un rialzo, o meglio, una mancanza di gas, è possibile che i prezzi salgano ancora.
Certo. Oh, Michele, ti faccio una domanda che può apparire un po' cinica, però è necessario per capire quello che sta succedendo in questo momento. Da questa guerra, da questo scenario che tu ci hai descritto e che ci hai aiutato a comprendere, c'è qualcuno, un altro pezzo di mondo che in qualche modo ci guadagna? Lo dico in maniera volutamente brutale, però per rendere l'idea di quello che è necessario comprendere di ciò che sta accadendo in questo momento.
Guarda, tanto ogni volta che c'è una crisi ci sono i vinti e i vincitori. In questo momento chi vince è chi è sicuro, no? E quindi diciamo che fino a prima di questa guerra l'Europa era quella avvantaggiata rispetto al resto del mondo, perché era quella che in questi ultimi 10 anni era cresciuta di meno. Attualmente invece torna ad essere, diciamo, tra virgolette, di moda, ma diciamo più avvantaggiata all'America. Primo perché ha un bene rifugio che è il dollaro. Infatti in questi giorni in tante, anche in Russia, stanno acquistando dollari a differenza del rublo, perché si teme un calo drastico della valuta rublo. Quindi intanto si sta sopravvalutando e si pensa che si sopravvaluti di più se la situazione continua in dollaro. E in più, dato che l'America è autonoma dal punto di vista energetico, non è, tra virgolette, sotto scacco del ricatto russo. E quindi è possibile che anche le proprie aziende continuino tranquillamente a lavorare e che i prezzi della materia prima gas non abbiano un grande sovrappezzo. Quindi anche le famiglie riescono ad avere una spesa per consumi maggiori di quella europea. Quindi attualmente sembrerebbe, rispetto a tutte quante le statistiche, che l'America sia avvantaggiata. Poi ovviamente, come sempre dico, sempre meglio diversificare, diciamo che scommettere in un unico paese, anche se si parla di quello americano, non è mai consigliabile.
Certo.
Anzi, in questi momenti purtroppo ci sono delle situazioni su alcuni mercati dove i prezzi sono calati molto, e quindi forse ci sono anche delle occasioni di medio e lungo termine.
Perfetto, chiaro, è chiaro, è chiaro. Michele, è stato interessante come sempre, veramente interessante capire che cosa sta succedendo insieme a te sui mercati finanziari in questo momento e che cosa vuol dire oggi, 2022, avere una guerra a pochi chilometri da casa, perché purtroppo una guerra è prima di tutto quelle vittime a cui facevamo riferimento prima, però è anche altro, e quindi è utile capire la gravità di quello che accade in questo momento. Grazie Michele, noi ci diamo appuntamento alla prossima, ovviamente.
Grazie Federico, grazie a tutti, buona serata.
Bene, noi ci fermiamo un attimo e poi torniamo con l'agenda economica.
Suona il telefono, sveglia alle 3, Siri, che giorno è? Poi ti chiedo, ordiniamo, che il frigo è già vuoto e fai strada per un DJ set. Io che non ho mai amato lunghe file per entrare. Sembra così strano incrociarsi in un locale, perché tu, con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un altro margarita, poi mi dici che è finita, che da quando sei tornato, mangi solo granita, e in un fine settimana, guarda come sei cambiato, oh, 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 ma non eri fidanzato. Oh, oh, ma non eri fidanzato. Mi sveglio sudata, incollata al parquet. Siri, dimmi perché.
Se mai ti dicessi no, sarei finto. Chi ci crede più alla monogamia? Però se lo stesso è un po' come il comunismo, una cosa che funziona in teoria. Siri, zoomami la foto del buco nero, che non trovo più 2 anni con la mia ex. Cambia aria perché fra c'è un'aria da scemo, ora che ho scoperto che è venuta qui con me. Ringhia come un Doberman, mi augura la morte, ma moriva per me fino a una notte fa. La nostra storia è guerra come col Vietnam, brucia ma non crolla come Notre Dame.
Con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un altro margarita, poi mi dici che è finita, che da quando sei tornato mangi solo granita, e in un fine settimana guarda come sei.
You know. non rispondo al ciel e ti guardo mentre vai via da me.
Cerco un altro te, ma non so dov'è. Se ti guardo mentre vai via da me. Hey, yeah, abbraccio il letto, hey, yeah. Prima abbracciavo te, yeah. E mi hai mandato in tilt da quando sono qui senza te.
Ed ora l'agenda economica della settimana, date e appuntamenti da ricordare. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione che impegna la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali affinché le attività commerciali umbre legate al turismo siano identificate con uno specifico codice Ateco che possa qualificarle come appartenenti alla filiera del settore. La richiesta di questo riconoscimento è portata avanti dall'associazione FAST attraverso Confcommercio, costituita proprio per ottenere anche per quelle imprese commerciali i ristori legati al turismo. E ancora, a proposito di turismo, dal 28 febbraio è possibile presentare le domande per il cosiddetto super bonus turismo, al quale possono accedere strutture ricettive, agriturismi, alberghi, imprese del comparto ricreativo, fieristico, congressuale e anche parchi tematici. Ora, a proposito di formazione, l'Università degli Studi di Perugia è pronta ad avviare 3 nuovi percorsi formativi di alta specializzazione per giovani laureate e laureati: sostenibilità, gestione del rischio e gestione dei finanziamenti pubblici. Sono questi i temi al centro della nuova offerta messa a punto dall'Ateneo insieme a Confindustria Umbria. Si tratta di corsi di alta specializzazione orientati al piano Industria 4.0. Infine, si riunirà nel pomeriggio di mercoledì 2 marzo a Perugia il consiglio direttivo del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria per fare il punto sulla situazione economica attuale. Questa era l'ultima notizia per oggi. A me non resta che ricordare tutti gli appuntamenti di Radio Economy: il lunedì dalle 17 alle 18, il martedì mattina dalle 11 a mezzogiorno, e alla prossima.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.